Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi come nostra consuetudine fino alle notizie delle 12.30. Un saluto dunque da Ira Rubini, il numero di telefono per scriverci in diretta 331-62-14013 e come di consueto potete scriverci con Telegram, con WhatsApp oppure con un SMS. Diretta @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail durante questa puntata. Ancora vi ricordo che ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it per consigli, richieste di informazioni, suggerimenti, commenti, oppure sulla pagina Facebook di Radio Popolare, quella di Cult naturalmente. Vi ricordo anche che potete, come sempre, ritrovarci in podcast sul sito di Radio Popolare con tutti gli argomenti di cui vi parleremo in questa puntata. In chiusura di puntata mi raggiungerà Sciaocchi Senussi, è martedì, per la rubrica Extra Cult dedicata a fatti culturali che ci portano fuori dall'Italia, lontano dall'Italia, mentre per quello che riguarda i debutti del martedì vi ricordiamo che quest'oggi va in scena di Stefano Massini con Ottavia Piccolo, Matteotti, Anatomia di un fascismo, al Teatro Elfo Puccini di Milano. Ottavia Piccolo sarà nostra ospite nella seconda parte, così come la compagnia Kepler 452. Forse ricorderete che nella passata stagione, nelle passate stagioni, lo spettacolo che aveva il capitale che avevano dedicato a una fabbrica da tempo in difficoltà, in sciopero, in agitazione, con tra l'altro tutta una serie di appuntamenti pubblici che avevano coinvolto anche la cultura l'opinione pubblica, la GKN, spettacolo giustamente pluripremiato che vedeva in scena sia i membri della compagnia Kepler, ma anche molti operai della fabbrica di cui si parlava, hanno appena debuttato nell'ambito di una delle coproduzioni che hanno permesso la realizzazione del loro nuovo spettacolo, cioè ERT Emilia Romagna Teatro a Bologna all'Arena del Sole, con questo nuovo titolo che è A Place of Safety. Come sapete è la definizione internazionale per i cosiddetti porti sicuri. Perché? Perché tutta l'azione si svolge a bordo di una nave di una ONG che salva i migranti, per l'esattezza la Sea-Watch 5, su cui la stessa compagnia ha viaggiato per molte settimane per documentare, comprendere quale sia anche la quotidianità a bordo di una nave del genere, non soltanto negli esiti che ci vengono raccontati attraverso le immagini dei notiziari. Ne parleremo proprio con i due fondatori della compagnia, Enrico Baraldi e Nicola Borghesi. Ma adesso parliamo invece di un documentario dedicato a un importante protagonista del nostro cinema, Carlo Mazzacurati, ricordiamo sempre scomparso prematuramente, a cui Enzo Monteleone e Mario Canale hanno dedicato un documentario, ne avevamo fatto cenno la settimana scorsa perché c'era stata all'Anteo una presentazione speciale. Adesso il film è nelle sale da ieri e lo sarà soltanto per oggi e domani. E dunque, Carlo Mazzacurati, Una certa idea di cinema. Ascoltiamo l'intervista che Barbara Sorrentini ha fatto appunto ai due registi.
A 10 anni dalla scomparsa di Carlo Mazzacurati, il vostro lavoro raccoglie veramente tanto, non soltanto del suo cinema ma anche della sua figura, che è un bel ritratto umano. Qual è stato l'approccio per costruire tutto questo e anche il recupero delle immagini che avete raccolto dalle vecchie interviste a quelle più recenti fatte appositamente?
Ma guarda, partito tutto dal fatto, da un gesto di amicizia. Carlo prima di tutto era un amico di tutti e due, di molti di noi. Questo decennale, questo essere 10 anni senza Carlo, ci ha fatto dire vabbè basta, dobbiamo in qualche maniera ricordarlo, è stato dimenticato troppo a lungo, dobbiamo fare qualche cosa. E in più Mario Canale aveva, come dire, in repertorio questa lunga intervista che aveva fatto nel 2002-2003 a Padova, perché Carlo era da Roma, era tornato a vivere a Padova, eccetera, e in cui Carlo si era messo a nudo, diciamo, non era legato a un film in uscita, non c'era un festival, non c'era un premio, era una lunga chiacchierata di più di 2 ore in cui parlava di tutto, del suo mondo, della sua città, ma anche di libri, di musica, di letteratura, di arte. E quindi abbiamo capito che questa bellissima intervista sarebbe stato il filo rosso che avrebbe cucito il percorso artistico e umano di Carlo Mazzacurati.
Quella lunga intervista sembra quasi adatta a quello che avete fatto oggi, la raccolta e i momenti in cui parla del suo cinema, perché parlava già tantissimo del suo cinema. Come era uscito tutto questo in quel momento?
Ma sai, in quel momento, vabbè, io conoscevo Carlo da quando era arrivato a Roma, avevamo avuto esperienze lavorative assieme, io, lui, Enzo, ho girato su tanti suoi set, credo di avergli fatto la prima intervista televisiva. C'era una grande amicizia, un grande rispetto, una grande ammirazione per il lavoro di Carlo. E quella cosa lì era, io volevo fare un ritratto a quell'epoca, poi non si è più fatto, ma insomma è nata così, con una grande disponibilità. È come se due amici che chiacchierano, e se riesci a nasconderti come intervistatore e non essere invadente, ma sapere come fare le domande giuste, gli snodi, allora quello funzionava. E poi c'era lui, la cosa straordinaria era il suo essere un grande narratore, un grande affabulatore. E io, che l'ho visto dal primo film, dalla prima intervista, vedere l'evoluzione di un artista, di un autore, proprio cogliere il suo percorso, era veramente straordinario.
Questo essere narratore, l'unicità del suo cinema e del suo modo di raccontare, lo si vedeva già vedendo i suoi film. Oggi questo resta ancora fortissimo e inimitato e inimitabile. Anche qui il percorso che avete fatto, anche con la raccolta proprio delle scene che mostrate, perché appunto si adattano perfettamente alle parole sue, sembra veramente fatto oggi tutto anche con lui.
Noi abbiamo cercato proprio di far parlare Carlo, di fare un documentario in cui Carlo Mazzacurati parla di Carlo Mazzacurati. Non volevamo fare gli esperti, il critico, oppure la miriade di testimonianze. Abbiamo scelto pochi testimoni, diciamo, più attori, a parte Nanni Moretti che è stato il suo primo produttore e anche grande amico, e abbiamo voluto che parlasse Carlo, e lui ci ha portato a costruire questo tipo di racconto. E poi siamo riusciti a recuperare tanto materiale, e devo dirti che questo è un lavoro veramente collettivo, nel senso che Carlo ha seminato molta simpatia e anche amore, possiamo anche dire amore se vuoi, per cui tanti amici che hanno lavorato con lui, che lo conoscevano, eccetera, ci hanno dato tantissima disponibilità, materiali. Per esempio, faccio per dire, pochi hanno visto il documentario che ha girato in Africa, di Medici con l'Africa, no? Quando ho chiesto il materiale del del filmato, ho detto sì sì, ve lo diamo tranquillamente senza problemi eccetera, però volevo farvi sapere che c'era anche un backstage che ha girato una persona che li ha seguiti, e abbiamo avuto il backstage che era meraviglioso, cioè secondo me quell'intervento di quel backstage dei Medici con l'Africa vale quanto il documentario, no? E vedi Carlo proprio sul campo, no? E poi senti voce off invece il suo racconto su quell'esperienza, sul fatto del, insomma, è stato veramente una chiamata alle armi di tutti gli amici di Carlo, dice ragazzi andiamoci, sono passati 10 anni, è ora di fare qualcosa. Per esempio, faccio un altro esempio secondo me bellissimo, quando raccontiamo l'esperienza di un'altra vita, ci sono quelle foto in bianco e nero di quando lui ha fatto i sopralluoghi eccetera, e sono fatte da un ragazzo inglese che si chiama Dave, che ha vissuto tanti anni a Padova e aveva seguito Carlo in quei sopralluoghi, e quando ha saputo che facevamo quella cosa lì io l'ho chiamato e dico ma Dave tu c'hai ancora le foto? E, come no, te le mando subito eccetera eccetera, quindi dall'Inghilterra l'ha scannerizzata e ce l'ha mandata eccetera, quindi è veramente un lavoro,
cosa incredibile, che è uno dei lavori più veloci che perlomeno io ho fatto. Perché tanti documentari abbiamo iniziato fine marzo e a fine giugno era già pronto, con montagne di materiale che abbiamo visto, film, cercare i film perché molti non erano disponibili, appunto un'altra vita era ancora bloccato dal fallimento Rizzoli, per cui dovevamo identificare quali erano gli aventi diritto, insomma è stata una complicazione però fatta velocissimamente. Devo dire che in questo la produzione di Barbagallo è stata, i ragazzi che hanno lavorato con noi, è stata abbastanza straordinaria, la montatrice, insomma.
Ci sono molti aneddoti, ci sono molti racconti, molte storie, molte anche molto divertenti, però ovviamente guardando i suoi film oggi ci si chiede che eredità ha lasciato, cioè i ragazzi, i giovani d'oggi, le nuove generazioni, si stanno avvicinando al suo cinema, c'è un modo per farli avvicinare al suo cinema, perché sicuramente lo apprezzerebbero, poi magari alcuni già ci sono arrivati.
Ma io credo, cioè, noi speriamo che questo documentario faccia venire voglia di riscoprire i film di Carlo, o per, in alcuni casi forse di scoprirlo per la prima volta, no? Sicuramente dei ragazzi di 25-30 anni non hanno mai sentito parlare o visto veramente un film di Carlo, sicuramente non al cinema, raramente in televisione, quindi io penso che ci sia una cifra molto precisa, infatti l'abbiamo chiamata una certa idea di cinema, perché c'è una certa idea di cinema, cioè è molto preciso il cinema di Mazzacurati, no? Ma in questo momento non vedo eredi, non vedo un altro regista che ha quel tipo di sensibilità, però spero che questo documentario faccia venire voglia di non dico di seguire le sue tracce, ma insomma di capire che c'è quel tipo di cinema là, insomma, che si può fare in cinema anche in quella maniera.
Ci sono dei film che non sono visti da più di 30 anni e quindi è impossibile che le abbiano viste, non c'erano nemmeno i DVD, di alcuni c'era solo un VHS a noleggio, poca roba, guarda, film come Un'altra vita o Il prete bello non si sono mai più visti. Qui anche per noi è stato difficile trovare, è stato un po' un grande affetto che ci ha circondato per aiutarci a trovare dei materiali. Certo, molti li avevamo, ma insomma poi ci hanno aiutato in tanti.
Ed erano Enzo Monteleone e Mario Canale, i registi di Carlo Mazzacurati, Una certa idea di cinema, il documentario che nel decennale della scomparsa del celebre regista è nelle sale fino al 5 di marzo. Say hi and you're in love.
you listen to me, you'll know I wanna say hi and you got that.
Horse Girl, well, you know, I know you're shy, uno dei brani che sono da poco entrati nella nostra music library che ci introduce ai nostri prossimi due ospiti. Questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Ha recentemente debuttato la scorsa settimana al Teatro Arena del Sole di Bologna, prodotto insieme con altri partner da ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione, A Place of Safety, viaggio nel Mediterraneo centrale. È il nuovo lavoro di una compagnia che ci sta molto a cuore, non solo a noi per fortuna, ma a noi particolarmente, anche perché abbiamo seguito tanto il loro lavoro nel loro precedente lavoro, nel loro precedente spettacolo Il Capitale, che è arrivato anche a Milano, ha girato tutta Italia, è stato giustamente pluripremiato e raccontava tante cose sulle vicende della GKN di Campi Bisenzio. Questa volta invece siamo a bordo di una nave particolare, la Sea-Watch 5, infatti lo spettacolo è in collaborazione proprio con Sea-Watch e Emergency, e ripeto, avendolo visto domenica scorsa insieme a tanti altri colleghi e soprattutto a tanto pubblico, devo dire, come forse avete visto dai nostri social in cui abbiamo mostrato la reazione del pubblico dell'Arena del Sole, che siamo rimasti tutti davvero molto colpiti, anche perché sappiamo come lavora questa compagnia, Kepler 452, ma in questo caso il linguaggio è di un'efficacia, devo dire, che non avevamo mai incontrato. Noi, che è Radio Popolare, tra l'altro, di queste vicende raccontiamo il più possibile ogni volta che possiamo attraverso tante voci. E allora, a maggior ragione, do il bentornato a Enrico Baraldi e Nicola Borghesi, fondatori della compagnia, registi e drammaturghi di questo spettacolo. Buongiorno a tutti e due.
Buongiorno, buongiorno.
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 Questa bellissima introduzione, che ci lusinga.
Eh no, io sono rimasta, come dire, eravamo, no? Cioè, la platea era piena di critici incattiviti, incalliti, che hanno visto già di tutto, e invece li ho visti tutti con le lacrime agli occhi, applaudire convinti, come tutto il resto del pubblico, senza tante sovrastrutture. Perché anche se vogliamo, la mia sensazione è che voi abbiate messo a punto ancora di più la vostra metodologia teatrale, no? Perché al di là di tutto c'è un lavoro molto rigoroso, a cominciare dalla vostra permanenza su una nave, del vostro lavoro di ricerca. E allora parto da Enrico e poi Nicola aggiunge quello che vuole, per dirci che lavoro è stato fatto per Place of Safety, che, lo ricordo, è quello che corrisponde più o meno al porto sicuro, come lo si definisce in italiano, no?
Sì, allora, grazie intanto anche da parte mia di questa bellissima introduzione. Insomma, siamo reduci di queste quattro giornate all'Arena del Sole, sono stati un momento bellissimo per noi, un momento collettivo, un momento in cui abbiamo condiviso questa gioia insieme a una bellissima squadra. Adesso vi racconto proprio come è nata questa squadra, come è nato questo spettacolo, che parte un pochino dalle riflessioni che abbiamo potuto fare a seguito del precedente lavoro che hai citato, Il Capitale, fatto insieme agli operai del collettivo di fabbrica della SGKN, in cui appunto un gruppo di operai, di quattro operai, tre operai e un'operaia della fabbrica, erano in scena nello spettacolo. Noi li avevamo invitati a seguito di una lunga permanenza che avevamo avuto all'interno della fabbrica occupata, nel solco appunto di un lavoro che portiamo avanti da tanti anni, in cui noi cerchiamo di incontrare e in qualche modo mischiarci, allearci con delle situazioni attraversate da grandi contraddizioni, in quel caso il mondo del lavoro, in cui noi appunto risiediamo, lo dico, uso questo termine perché ha a che fare con il concetto di residenza artistica, facciamo queste nostre residenze artistiche grazie al teatro Emilia Romagna Teatro Fondazione, che ci sostiene in questo percorso in luoghi inusuali per quella che sarebbe la tradizionale, la canonica residenza artistica. Dopo il Capitale abbiamo deciso di portare avanti questa ricerca allargando un pochino di più lo sguardo da una piccola fabbrica, non così tanto piccola perché stiamo parlando di 422 operai che erano stati licenziati, però diciamo un episodio che dal locale diventava priva questioni globali, molto universali, abbiamo appunto alzato lo sguardo verso un orizzonte molto più ampio, molto più lontano, apparentemente lontano, che è quello del Mediterraneo centrale. Abbiamo iniziato queste ricerche più di un anno e mezzo fa, abbiamo cominciato subito stringendo delle alleanze, Sea-Watch per prima e poi Emergency, con le quali abbiamo condiviso questo percorso che ha avuto, diciamo, il suo punto centrale, la sua pietra angolare, nell'estate scorsa, quando io e Nicola siamo saliti a bordo della Sea-Watch 5, ci siamo imbarcati in una di queste missioni di ricerca e soccorso, facendo parte per 5 settimane dell'equipaggio della nave e potendo vedere molto da vicino quindi quelle che sono le dinamiche operative del soccorso in mare condotto dalla flotta civile, e anche quali sono i pensieri politici e civili che accompagnano le persone, le storie delle persone, le biografie delle persone che su quelle navi decidono di trascorrere parte delle proprie vite. E da questa esperienza poi abbiamo continuato questo percorso che ci ha portato a invitare sulla scena un gruppo di 5 persone che a diverso titolo operano su queste navi, persone molto diverse, con biografie molto diverse, che ci hanno permesso di indagare quali sono le ragioni, le contraddizioni, i pensieri politici, umani che stanno dietro a questa scelta di imbarcarsi. E tutto questo poi ha portato alla creazione dello spettacolo.
Nicola Borghesi, chi sono queste persone che insieme alla compagnia creano questo lavoro?
Sono persone che hanno testimoniato con i propri occhi quello che succede nel Mediterraneo centrale, sono persone che hanno contribuito a salvare molte vite umane, e questo già di per sé a me pare un fatto straordinario che siano insieme su un palco. E in particolare li cito in ordine di incontro. Il primo che abbiamo incontrato e invitato in scena è stato José Peña. José Ricardo Peña è di Houston, Texas. La sua famiglia ha origini messicane, suo padre è immigrato illegalmente negli Stati Uniti negli anni 80, quindi ha a sua volta un background migratorio, ed era l'elettricista della Sea-Watch su cui abbiamo trascorso la nostra missione. E poi quando siamo sbarcati dalla Sea-Watch, ormeggiata di fianco alla Sea-Watch c'era la life support, la nave di emergency, lì abbiamo incontrato Flavio Catalano, che è il deck leader, quindi gestisce le operazioni di salvataggio dal punto di vista del ponte della life support, che è il più grande tra coloro che sono in scena con noi, ed è un ex marinaio della Marina Militare Italiana, è stato sommergibilista e poi ha lavorato negli uffici della Marina Militare Italiana, e dopo che è andato in pensione ha impiegato i propri talenti di marinaio per il soccorso in mare. E poi grazie a Flavio abbiamo incontrato Floriana Pati, che è un'infermiera che lavora per Emergency in vari contesti. Lei dice, un'espressione a mio avviso molto felice, di essere una infermiera specializzata in medicina delle migrazioni, perché ha lavorato a contatto con i migranti in diverse fasi in cui possono trovarsi le persone migranti dopo lo sbarco, e poi ha arricchito questa sua competenza lavorando anche sulla life support in 5 missioni. Poi abbiamo incontrato Miguel Duarte, che è un fisico dei buchi neri portoghese che ha fatto varie missioni su varie navi, ha cominciato con Juventa, è stato criminalizzato, ha rischiato 20 anni di carcere e ha testimoniato il mondo SAR dei principi, quindi del 2016, un mondo molto diverso, ancora molto meno organizzato, sicuramente più avventuroso di quello che c'è adesso. E adesso lavora anche come capomissione per Sea Watch. E poi abbiamo incontrato Giorgia Linardi, che è attualmente la portavoce di Sea Watch, che ha anche lei una conoscenza veramente enciclopedica del mondo della ricerca e soccorso. Come dice nello spettacolo, ha dedicato pressoché tutta la sua vita lavorativa al soccorso in mare, e che ha conosciuto il fenomeno migratorio davvero da molti punti di vista, e quindi lei ha lavorato anche come cosiddetta protection officer, quindi anche nella raccolta di storie di persone migranti, quindi porta un punto di vista molto ampio. E poi ci sono io, che ho fatto una sola missione e sono stato imbarcato come giornalista, e diciamo, per raccogliere materiale per lo spettacolo, e diciamo, ho cercato di portare un punto di vista il più esterno possibile a questo mondo, proprio per, diciamo, cucire il punto di vista degli spettatori con il punto di vista di queste persone che a noi sembrano, come dire, molto lontane da noi, ma in realtà per certi aspetti ci assomigliano anche molto. E abbiamo cercato proprio di lavorare sull'abbassare la percezione dell'eroismo e aumentare invece la percezione del fatto che sono persone esattamente come noi, solo che hanno compiuto scelte molto radicali.
E difatti i vostri attori e attrici, mondo, come credo voi preferiate, no? Giustamente ricordate, chiamarli, cioè chi non fa l'attore di professione ma partecipa ai vostri lavori, così come è accaduto in questo caso, si domandano spesso come si fa a raccontare certe storie, anche perché ovviamente le raccolgono o le vivono, eppure ci riescono benissimo, perché, come ripeto, credo proprio che ciò che voi appena adesso ci avete detto, cioè il desiderio di avvicinare qualche cosa che alla fine è diventato, ahimè, come tutte le cose drammatiche riportate mille volte, sempre nello stesso modo, anche da chi si occupa di trasferire notizie, anche con le migliori intenzioni, finiscono per diventare abituali, e voi rimettete le cose a posto e fate capire come la paura non passa mai, come l'enorme dolore e dispiacere per non poter soccorrere tutti non passa mai, e come la vita su una nave che presta soccorso sia una vita fatta anche di quotidianità, di regole, di incontri, di meccanismi che poi molti devono fare propri, compresi noi che guardiamo. Io vi ringrazio, è stata una breve conversazione, l'abbiamo fatta quando lo spettacolo ha terminato le repliche bolognesi. Sappiamo che poi sul finire dell'anno sarete a Montpellier, dove appunto c'è una delle coproduzioni, e poi sarete anche in altri posti con lo spettacolo che ritornerà in scena sempre sul finire del 2025 a Udine e a Prato, ma io mi auguro tanto che potremo annunciare presto che sarete in scena in un sacco di altri posti e che veniate presto anche a Milano. Davvero me lo auguro molto, insomma, lo dirò a tutti in maniera
speriamo molto anche noi
in maniera, come dire, da diventare molesta. Va bene, io ringrazio davvero Enrico Baraldi e Nicola Borghesi per essere stati con noi, e Place of Safety, questo lavoro, come sempre i loro, davvero speciale. A risentirci, grazie a Kepler 452. A presto, ciao ciao.
Grazie mille, a presto.
Ciao. E allora, immagino che voi abbiate capito che lo spettacolo mi è veramente molto piaciuto e che spero che ci siano occasioni, anche oltre a quelle che ho già nominato e che sono già fissate, per vederlo. Uno spettacolo che affronta un tema importantissimo senza un filo di retorica e con grande onestà intellettuale ed efficacia. Pubblicità, noi torniamo subito dopo con altri ospiti importanti.
Was it hard to stay? Was it cold this
Bentornate, bentornati, questa è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda fino alle notizie delle 12.30. È martedì e allora vi parliamo di un altro spettacolo che debutta a Milano quest'oggi, arriva a Milano quest'oggi nella Sala Grande del Teatro Elfo Puccini, Sala Shakespeare. Matteotti, Anatomia di un fascismo, Stefano Massini, Ottavia Piccolo. Buongiorno Ottavia, bentornata.
Buongiorno, grazie, è un piacere essere di nuovo con voi.
E per noi è un piacere parlare con te, parlare di un sodalizio, quello con Stefano Massini, che per te dura da tanti anni, anche per una grande fiducia reciproca, credo, nelle intenzioni, nella scrittura, insomma un incontro felice e un personaggio di cui non ci stanchiamo mai di parlare, Matteotti, però declinato come in questo testo?
Ma declinato partendo dal suo rapimento e quindi poi dal suo assassinio, un po' a ritroso a capire chi era e che, qual è stata la sua storia, come all'interno di quei momenti in cui il fascismo prendeva corpo, la sua battaglia è stata una battaglia di civiltà, di democrazia, di parliamo, di capiamo, cerchiamo di capire. Ovviamente la sua forza è stata immediatamente individuata come
pericolosa, ovviamente, dal regime.
Esattamente. E quindi Stefano Massini mi fa raccontare attraverso sì le parole di Matteotti, ma anche attraverso parole di Massini, che cosa succedeva intorno. E poi abbiamo dei piccoli accenni ad altri personaggi, per esempio a Italo Balbo, che è stato un nemico diretto di Matteotti, anche perché venivano dallo stesso luogo, sì, più o meno, insomma, quindi il Polesine, quindi Ferrara, quindi quelle terre lì, terre dalle quali Matteotti traeva oltretutto la sua forza, perché era la gente di quel luogo che lui voleva aiutare, voleva portare a intanto al miglioramento della vita, perché era uno dei luoghi più poveri d'Italia, sì, il Polesine, la gente moriva letteralmente di fame. E poi c'è Velia Matteotti, la moglie di Giacomo, che viene accompagnata praticamente durante tutta la durata dello spettacolo in una sola scena che si trascina per tutto lo spettacolo, ed è l'incontro che lei, vero, reale, ha fatto con Mussolini. Lei, dopo 4 giorni che il marito era stato rapito, è andata a parlare con Mussolini, e quindi poche battute ma importanti, anche per farci capire il suo atteggiamento nei confronti di quello che lei dice, lui in persona, non lo nomina mai, dice lui in persona, sì. E poi Massini si prende una libertà poetica, diciamo, fa dire a Velia Matteotti in faccia a Mussolini quello che in realtà lei ha scritto dopo qualche giorno, e cioè il fatto che lei fosse cosciente del fatto che il marito era morto, era sicura che fosse, sì, morto, e quindi che non voleva assolutamente, quando ci sarebbe stato il funerale, non voleva vedere nessun fascista, nessuna camicia nera, nessun personaggio né di alto rango e neanche di bassi funzionari, tutto questo perché lei riteneva tutti e soprattutto Mussolini colpevoli di tutto, insomma i responsabili di quello che era successo. E quindi questo è questa è la diciamo, che cosa succede in scena, ma poi in scena succede anche che insieme a me ci sono dei musicisti
bravi. L'orchestra multietnica di Arezzo con le musiche di Enrico Fink, poi ricorderemo anche un appuntamento che lo riguarda.
E questa musica è, come al solito le musiche di Enrico Fink non sono mai musiche descrittive o di accompagnamento, diciamo, sono veramente il senso di quello, il sentimento di quello che succede in quel momento, quindi sono di volta in volta musiche dolci quando si parla del Polesine, invece musiche, diciamo, bellicose quando abbiamo in scena le camicie nere. E i musicisti sono questa volta anche, non dico attori, ma presenze in scena, e sono di volta in volta una specie di coro, e poi fanno i musicisti, perché suonano direttamente, non è che fanno soltanto finta, e poi sono la gente del Polesine, e poi sono le camicie nere, e tutto questo in una scenografia molto semplice, ma che ha una dei bellissimi fondali di una videoartista che si chiama Raffaella Rini, che ci portano di volta in volta nel palazzo del salone dove sta Mussolini, e poi nel Polesine, e poi a Roma, e poi nel Lungotevere Arnaldo da Brescia, dove è successo tutto. La regia è di una donna, finalmente c'ho una donna vicino, che si chiama Sandra Mangini, e basta, e noi siamo in sette in scena.
Allora, a Ottavia Piccolo chiedo a questo punto una riflessione, se ha voglia di farla insieme a noi.
Sicuramente. Voi sicuramente.
Allora, conosciamo bene il suo percorso e conosciamo anche la sua competenza politica, mi permetto di dire questa cosa. Insomma,
mamma mia,
cioè, perché
è grande, è grossa,
però insomma sono anni in cui, invece di stare in una comfort zone, come fanno tanti, Ottavia Piccolo ogni volta si misura con una...
Mi sono impegnata, diciamo, ecco.
Sì, esatto. Però mi chiedevo, facendo questo lavoro e confrontandosi con Massini, c'è qualcosa di Matteotti che, o comunque di questa vicenda, del suo portato, a cui non avevi pensato? Non dico che non sapevi, ma vista.
Tante, perché come penso molti italiani, di Matteotti conosciamo il sacrificio, conosciamo la sua fama di eroe, ma io sì, sapevo che era un politico, ma davvero non avevo colto la profondità del suo percorso e di quello che faceva e diceva. Mi sono andata a leggere ovviamente molti libri che non conoscevo, mi ricordavo. Ho letto sui giornali, avevo visto un bellissimo film del 78 che si chiamava Il delitto Matteotti, ma parlava appunto del delitto, parlava poco di Matteotti. Sì, c'era il suo ultimo cominciava col suo ultimo discorso, che noi portiamo in scena per brevissimi minuti, perché quell'ultimo suo discorso è durato un'ora e mezza. Perché a parte le interruzioni, ma perché diceva delle cose di una pesantezza incredibile. Stava dicendo che le elezioni del 6 aprile 1924 erano state rubate, ed era vero, brogli e violenze avevano impedito alla gente di votare normalmente. Stava dicendo quello, e quindi, diciamo, la sua sorte era già segnata, ma certo che quel discorso ha fatto ha tirato una bomba dentro al Parlamento. Lui ha detto: le elezioni devono essere inficiate perché non sono state fatte regolarmente. Quindi io mi sono andata a rileggere molti discorsi di Matteotti e sono rimasta colpitissima. Non solo, ma lui aveva scritto nel 21 aveva scritto una cosa, un anno di dominazione fascista dal 21 al 22, dove giorno per giorno lui mette nero su bianco le violenze che si compivano in quel momento, ma giorno per giorno, cioè alla Casa del Popolo di Pinco Pallino e sono stati ammazzati tre socialisti.
Un diario della prevaricazione, della violenza.
Impressionante. Quello mi ha veramente colpito, cose da non riuscire ad arrivare fino in fondo. Oltre al fatto che lì, nello stesso libro, lui racconta giorno per giorno le porcherie nell'economia, nella gestione delle tasse e tutto quello che stava succedendo in un anno di dominazione fascista. Quindi, altro che nemico di Mussolini, era veramente una voce da spegnere. E tutto questo l'ho scoperto grazie a Massini. e ovviamente noi in scena non portiamo tutto questo, non è un documentario.
No, no, certo, ma sapendo come
facciamo il teatro,
lavorate,
è fondamentale.
Esatto.
Saperlo è fondamentale. Abbiamo studiato tutti, adesso possiamo fare dei convegni su Matteotti.
quindi diciamo che, tra l'altro, quasi certamente, come sempre accade, insomma, con i lavori che Ottavia Piccolo condivide con Stefano Massini, la voglia anche degli spettatori di approfondire, di ritornare a scoprire se già sapevano o hanno dimenticato, nasce proprio anche dall'assistere ai loro lavori.
Grazie, sì, questo è un'idea, anche se, per carità, il teatro non deve
dare lezioni, certo.
Non
infatti
deve dare lezioni, però stimoli sì.
Eh sì.
Domande sì, ecco, quello sicuramente.
E allora grazie a tutti voi per essere arrivati a Milano.
Sì,
Matteotti, Anatomia di un fascismo, lo ricordiamo, è in scena a partire da questa sera in Sala Shakespeare fino a fine settimana alle 18.30 di giovedì 6 marzo. Ci sarà anche la presentazione di un libro firmato dal compositore delle musiche di scena Enrico Fin, che abbiamo appena citato e che è molto noto e che è stato anche spesso nostro ospite. E il romanzo si chiama Patrilineare, una storia di fantasmi, edito da Lindau proprio quest'anno. Enrico Fin, che ne parlerà con Roberto Barbolini, e Ottavia Piccolo parteciperà
leggerò dei brani. Il libro è molto bello, quindi vi invito davvero a partecipare, perché è una bella sorpresa. Io sono rimasta anche lì molto colpita, e quindi ecco, vi invito e vi ringrazio. Radio Popolare, siete una sicurezza. Grazie.
Anche tu, quindi direi anche tu. Grazie Ottavia Piccolo, un saluto, ciao,
grazie,
a presto.
Buona giornata a tutti, ciao,
a
ciao.
Presto. E allora, salutando Ottavia Piccolo in scena con Matteotti, Anatomia di un fascismo di Stefano Massini, noi siamo arrivati ad Extra Cult di questo martedì. Buongiorno Sciocchi Senussi.
Buongiorno Ira e grazie.
Allora, ritorniamo sugli Oscar.
Sì, perché gli Oscar, come il calcio, come i giochi olimpici, come qualsiasi cosa succede nel mondo, anche le cose belle diventano politica. E qui stiamo parlando degli Oscar il giorno dopo. Per farti un esempio, il pluripremiato Anora con 5 Oscar è stato super commentato, è diventata la prima notizia in Russia perché c'era un attore russo, Yura Borisov, e dicono: ecco, questo è la nuova era, il nuovo amore tra Trump e Putin. L'hanno interpretata così in Russia. E per quanto riguarda ovviamente l'altro grande vincitore per i documentari, Netherland, Israele subito ha reagito dicendo: questo è un complotto, fa male alla pace questo documentario, ma soprattutto i commenti dei due protagonisti che sono Basel Adra, palestinese, attivista palestinese, e il giornalista israeliano Yuval Abraham, che sono gli autori di questo documentario che racconta, diciamo, un po' la pulizia etnica che in questo momento è in corso in Cisgiordania attraverso un villaggio. E questo perché i due sul palco, sia a Berlino l'anno scorso sia a questi Oscar, hanno lanciato dei messaggi molto forti, perché dicono: noi siamo molto intrecciati tra di noi, perché non deve essere così tra israeliani e arabi? E hanno detto una cosa molto importante, soprattutto il Yuval Abraham, dicendo: se la nostra sicurezza è legata a doppio filo alla sicurezza e al benessere dei palestinesi. Questo per quanto riguarda, diciamo, i conflitti. Poi c'è una questione culturale. Sappiamo che oggi come oggi gli Oscar, le lobby non sono più potenti come una volta, perché ci sono anche social. E dal Messico, dall'America Latina, è partita una forte pressione per non dare dei premi a Emilia Perez, per due motivi: prima, per come ha raffigurato i messicani, e poi per i tweet razzisti, islamofobi dell'attrice Carla Gasconia. Su 13 nomination ha vinto soltanto due premi, e non so se li hai, Zoe Saldana, che salendo sul palco, ricevendo l'Oscar, ha chiesto scusa ai messicani.
First of all, I'm very, very sorry that you and so many Mexicans felt offended. That was never our intention. We spoke and we came from a place of love, and I will stand by that. I don't share your opinion. For me, the heart of this movie was not Mexico. We weren't making a film about a country. We were making a film about four women.
Yes.
And these women could have been Russian, could have been Dominican, could have been black from Detroit, could have been from Israel, could have been from Gaza. And these women are still very universal women that are struggling every day at trying to survive systemic oppression and trying to find their most authentic voices. So I will stand by that. But I'm also always open to sit down with all of my Mexican brothers and sisters, and with love and respect, having a great conversation on how Emilia could have been done better. I have no problem. I welcome it.
Dunque, ha detto, no? Cioè, che non è un film, scusandosi innanzitutto se qualcuno si era sentito offeso, che non era un film sul Messico, ma su quattro donne che tentano di sopravvivere nonostante le moltissime difficoltà che incontrano, e che avrebbe potuto essere ambientato in qualunque paese, dalla Russia fino a Gaza.
Un piccolo particolare: se è ambientato in Russia non deve raffigurare tutti i russi ubriachi con la vodka, quindi quello certo, che è successo in Messico.
Però ha anche detto: più che disponibile in qualunque momento a sedermi a discutere con tutti i miei fratelli e sorelle messicani per capire come si sarebbe potuto fare meglio. Quindi evidentemente, insomma, c'è stata una missione, o comunque un riconoscimento, insomma, del fatto che alcune cose forse hanno turbato molti animi. E poi
la memoria. Perché il film che ha vinto il miglior film internazionale è brasiliano, Io sono ancora qui, di Walter Salles, che parla degli anni della dittatura, come la dittatura ha distrutto una famiglia felice. Questo era il titolo del New York Times. Ma questo film, che ovviamente questa vittoria è uno schiaffo a tutti i seguaci di Bolsonaro, ha diviso il paese, a tal punto che un giornale molto conservatore come Folha de San Paolo ha deciso di scrivere un editoriale per dire: non facciamo il paragone tra le inchieste sul golpe oggi contro Bolsonaro e quello che è stata la dittatura. Invita tutti a festeggiare questa vittoria. Vi facciamo sentire un brano di questo editoriale.
Il primo Oscar per un film brasiliano ha prodotto una catarsi nazionale. Sfortunatamente non tutti si sono uniti alla festa, molti esponenti della destra brasiliana non hanno festeggiato. Se parlano del film è per fare ironia o criticare la politica attuale. Perché? La destra fa il paragone tra la dittatura militare e la presunta dittatura attuale, quella della Corte Suprema. Non c'è alcuna somiglianza tra le persone incarcerate per aver tentato un colpo di Stato che avrebbe rovesciato la democrazia e l'incarcerazione, la tortura e l'omicidio di persone che hanno combattuto per la democrazia. I golpisti attuali avranno processi pubblici e sono difesi da avvocati, oltre a poter parlare liberamente sulla stampa e sui social media. Negli anni 70 i democratici vennero censurati, torturati e uccisi. Celebriamo quindi "Io sono ancora qui". Il vero motivo per cui così tante persone storcono il naso di fronte a Walter Salles e Fernanda Torres è un altro. Il suo nome è Bolsonaro. Bolsonaro ha costruito la sua carriera sulla lotta per la memoria del regime militare. Nell'ufficio del suo vice era esposto un manifesto con la frase "Chi cerca le ossa è un cane", a proposito degli sforzi per indagare sui crimini della dittatura. Ha sputato sul busto di Rubens Paiva al Congresso. Durante la sua presidenza cospirò e cercò di convincere i generali a mettere in atto il suo piano per un colpo di Stato. La storia raccontata magistralmente da Salles è molto più grande della disputa elettorale brasiliana. I valori che porta con sé dovrebbero essere universali. Da una parte rapimenti, torture, omicidi extragiudiziali compiuti da agenti in uniforme e senza alcuna documentazione burocratica. Dall'altro è Eunice Paiva, che affronta il regime e cerca la verità, non attraverso la lotta armata, gli attacchi, ma attraverso l'istruzione e l'attivismo. Tutto questo, ricordiamolo, in difesa della famiglia. Bisogna impegnarsi molto per vedere il film come un problema. In un mondo in cui tutto è politica, non puoi nemmeno andare al cinema tranquillamente. L'arte, il talento, l'orgoglio nazionale e persino i valori universali vengono sacrificati sull'altare della disputa politica. Non facciamo così. Osate celebrare il bene e il bello, ovunque essi siano. È così che aiuterete la civiltà.
Questo è l'editoriale del Folia di San Paolo a proposito del film che ha vinto il miglior film internazionale di Walter Salles, "Io sono ancora qui". A me sarebbe piaciuto un altro Oscar per Emilia Perez, perché ne ha presi due invece di 13. Giustamente anch'io ho appoggiato, diciamo così, l'indignazione dei messicani. Mi sarebbe piaciuto un brano che non ha vinto, si chiama "Mi cammino" di Selena Gomez, però secondo me farà strada anche se non ha vinto l'Oscar, quindi finiamo con "Mi cammino" di Selena Gomez.
Grazie, ciao Chisenusi, lo ascoltiamo subito, è la nostra sigla finale, vi diamo appuntamento a domani alle 11.30 e in podcast sul sito di Radio Popolare. Grazie.
Si me pego en la barranca, es mi barranca, si me doblo de dolor, es mi dolor, si me mando al séptimo cielo, es mi cielo, si me equivoco de camino igual. Cuando salgo mucho de fiesta, cuando me porto como una perra, cuando